Hey, have you heard the Virginia Lottery has a new Willy Wonka Golden Ticket Scratcher that has a top prize of $100,000?
Tell that to my automated Golden Ticket Scratcher apparatus. You simply put the ticket in here, and the machine scratches it for you. And while we wait, we can play the Willy Wonka Golden Ticket online game with a top prize of $1 million. Just visit VALottery.com or use the lottery app.
That's one impressive scratcher apparatus.
Use it whenever. What's mine is yours. But hands off the scratcher. That Willy Wonka golden ticket is all mine.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del mio podcast. Io sono Fiona Ciacalli e questo è Fiona Ciacalli Talks. Oggi sono particolarmente emozionata e la mia ospite ha già visto che ho sbagliato 3 volte l'introduzione, ma fa niente. La mia ospite è qui con me oggi, anzi sono io a casa sua che sono venuta a invaderle il suo spazio vitale, Mara Maionchi.
Ciao, buongiorno.
Sono emozionatissima.
Ah, ma non devi, non c'è nessuna motivazione.
No, lo sono perché ti voglio bene.
Grazie. Questo mi fa piacere.
Ti seguo sempre e secondo me il tuo modo di fare è fantastico, perché io lo amo tantissimo.
Sai, però... mi è difficile capire quello che è fantastico, perché io sono così, per cui mi sembra quasi impossibile, anzi dirò che qualche volta sarebbe meglio essere meno fantastici.
Parto con una frase che secondo me un pochino ti dovrebbe rappresentare, perché non ho l'età era la tua etichetta, poi non ho l'età è il titolo del tuo libro.
Sì.
E non ho l'età, è la
è
canzone.
La vera.
Esatto. È la canzone di Gigliola Cinquetti che è stata scritta dal papà del Salerno.
Il Salerno.
Il Salerno, sì. Perché ormai lo conosciamo tutti.
Devo
così.
Dirti che la mia etichetta l'abbiamo chiusa perché questo nuovo avvento di questa nuova musica con nuovi interpreti nasce completamente in maniera differente da quello che era il lavoro che facevamo noi qualche anno fa, per cui non capendo bene che cosa succedesse devo dirti che abbiamo preferito metterci a riposo e quindi non intervengo più direttamente sull'artista, faccio qualche trasmissione che riguarda gli artisti come X Factor eccetera, almeno per il momento, e poi vedremo, però momentaneamente è molto cambiato il mondo della musica, assolutamente molto. Per cui bisogna imparare, bisogna rimparare a fare le etichette.
Il tuo non ho l'età, secondo me, ti descrive tanto, perché tu sei una persona totalmente fuori dallo schema che la società ci impone con regole non scritte per quanto riguarda le donne, no? Quindi una mamma dovrebbe comportarsi in un modo, una nonna dovrebbe comportarsi in un modo.
Una mamma si deve comportare anche da mamma, si deve comportare anche da nonna, anche se non tutti siamo uguali, non tutti siamo portati per essere tutti, però in effetti ci sono delle basi che non possiamo dimenticare.
Però tu sei molto spontanea, cioè nel senso non mi sembri una che si fa così legare devi essere in questo modo perché la società te lo impone, chi se ne frega.
No, chi se ne frega, beh la società impone a chi magari ha delle paure, ma io ho una caratteristica che è bello brutta che sia, è quella. Mi riesce difficile fare un'altra cosa o essere un'altra persona, questo è quasi impossibile per me, perché ma magari sbaglio io, ma l'adattamento secondo me finisce col senso per dare frutti non sani.
Quindi tu hai sempre, cioè sei sempre stata te stessa, come ti vediamo in TV, come ti sentiamo alla radio, tu sei quella, no?
Sì, giusto? Credo che se hai qualche amico ti possa dire che sono sempre stata quella. Sì, certo.
E invece da giovane Mara che cosa sogna? Cioè da piccola, qual era il tuo lavoro?
Ma guarda, non ne ho avuto mai uno preciso neanche da piccola, mi piaceva lavorare, l'idea del lavoro mi piaceva molto, questo non so perché, forse era un'altra epoca, tant'è vero che a 18 anni quando i miei risultati scolastici erano molto mediocri, mio padre quando io avevo finito con un diploma mi disse però adesso si lavora, si studia, non puoi fare niente tutto il giorno, perché poi che è vero il fare nulla è il padre dei vizi, bisogna un attimo darsi un... E poi devo dire che io avevo piacere di lavorare, mi sarebbe piaciuto, infatti ho cominciato a lavorare alla Saima nel 59, che è una società di spedizioni internazionali, figurati, per cui che non c'entra assolutamente
niente.
No, niente, assolutamente niente. Ma non è che avevo già capito cosa volevo fare, cercavo. E allora, era forse un periodo migliore di oggi, potevi cercare cambiando lavoro finché non ho trovato quello che è stato poi il mio lavoro per tutta la vita.
Quindi non avevi un'idea, cioè la musica no. È arrivata per caso?
Io ascoltavo la musica come tutti i ragazzini, ascoltavo, allora c'era le classifiche, c'erano queste cose qui che ascoltavo per la RAI e mi piaceva, ma non era una passione sfrenata, era infatti il lavoro che ho fatto io, è fatto tra lavoro, impegno, educazione, tante cose che non sono proprio il lavorare sulla musica, nel senso essendo un musicista o un'idea. Quindi ho lavorato sempre a lato, di fianco a quelli che sono i musicisti, i produttori, gli artisti, eccetera, facendo la freccia prima all'ufficio promozione e poi arrivando fino all'ufficio artistico.
Senti, il tuo percorso è stato sempre dietro le quinte, perché sì. Dal lavoro, il lavoro di discografico, certo. Rimani giù dal palco, dietro certo. Le quinte, cioè giusto. Esisti ma non esisti.
No, non esisti. Non esisti, esisti proprio. Dal punto di vista pubblico.
Pubblico, certo.
Esisti invece da un punto di vista lavorativo.
Com'è arrivata questa cosa alla TV? Cioè, qual è stato il punto in cui sei atterrata?
Allora, sono atterrata perché con X Factor nel 2000, non mi ricordo quando è iniziata la prima puntata, 2009, non so. Non mi ricordo più la data d'inizio, mi chiamò la Sony, che okay. È una casa importante, che aveva come proprietà X Factor, perché Simon Cowell era stato un produttore della Sony. E la Sony mi disse, guarda, stanno cercando un personaggio per fare, che abbia fatto la discografia per tanti anni, per fare questo tipo di programma, che io non avevo mai sentito né conosciuto, perché in Italia non c'era. E mi mandarono delle cassette del programma inglese. Devo dire, lo trovai entusiasmante, anche perché Simon Cowell era fortissimo, fortissimo. E, per cui, bene, chiamò poi Gori, diciamo Magnolia, e mi fece l'offerta di fare dei provini, e facemmo dei provini. Eravamo io, Morgan, eravamo in tantissimi discografici, o editori, e c'è tutti quelli che lavoravano, in molti che lavoravano nell'ambiente. Facemmo i provini e Gori, che allora era il proprietario di Magnolia, eccetera, decise di scegliere due, scelse me e Morgan, e la Simona ovviamente era l'unica persona conosciuta del programma, perché obiettivamente a me mi conosceva neanche il mio vicino, perlomeno il mio vicino non sapeva cosa facevo, qui è diverso. Per cui è lì iniziata l'avventura.
E che tra l'altro è un percorso particolare, perché di solito per noi donne purtroppo la TV o diciamo così lavori dove ci si mette la faccia, bisogna essere giovani, belle, tuttora da 40 anni sei già da buttare via, no?
Per alcuni. Avevo già 67.
Per e per me questa cosa è fantastica, perché vuol dire che sì. non c'entra il fatto di... rimanere all'interno di questi schemi che ti dicevo prima,
no,
che c'era...
sono schemi poi relativi sempre, perché poi quando uno ci sono delle donne bellissime, vedi la Mili Carlucci o altre che continuano imperterrite a fare la loro gloriosa carriera senza avere per forza l'obbligo di essere fresche, sempre belle, perché chi è bello rimane bello, ma ci sono tantissime, c'è di tutto. C'è la Letizia è una comica fantastica. Certamente
adoro.
La bellezza non è la sua prima dote, ma questo che, no, credo che sia una combinazione di fatti che alla fine determina certe cose.
Poi da X Factor hai fatto un sacco di cose, perché
sì,
ti ho visto,
ho fatto tante cose, ho fatto Italia Has Got Talent, poi ho fatto tante partecipazioni, per cui ho fatto tante cose, sì.
Com'è stato doppiare Coco?
Ah, bellissimo, anche perché ho visto in anteprima una delle parti del film che ho trovato bellissimo.
Io pianto come una fontana.
Beh, sì,
perché veramente...
certo, certamente, tutti abbiamo pianto. Però mi è piaciuto molto, ti dirò che ho avuto dei dubbi nel farlo, perché ho detto, ma sarò capace, perché insomma non avevo mai doppiato niente. Invece poi è andata meglio del previsto, anche se ho dovuto modificare la mia timbrica, perché la signora era vecchia, sì, ma non io un po' di più di me, per cui... si capiva che lei doveva avere una voce molto più flebile della mia, e lì mi sono sforzata, ma è venuta fuori quasi subito.
Ma in realtà io non ti avevo proprio riconosciuto, perché l'ho visto più volte, non immaginavo. Poi quando sono andata un po' a scavare ho detto, ma come, hai interpretato la nonna che era fantastica.
Beh, ma perché la nonna lì era molto anziana, molto più anziana di me. Finalmente ho doppiato qualcuno più vecchio di me, questo mi è piaciuto molto.
E invece raccontami un po' questa cosa, perché io sono morta dal ridere. La questione dei The Jackal, quando hai gridato frutti, raccontami questa storia.
Veramente devo dirti che tutto è accaduto alla mia insaputa. Io non sapevo e non capivo neanche perché.
Ah, tu non sapevi niente?
No, niente.
Ah.
Per cui non riuscivo a capire. Poi alla fine mi hanno detto, guarda, mi hanno raccontato e io lì ho detto l'ultima frase che voleva dire che avevo capito l'arcano. Però all'inizio non capivo.
Perché tutti dicevano da mimicchio, tutte queste...
Da mimicchio, eccetera. Sì, sì, devo dire. Oltretutto sono abbastanza ignorante dal punto di vista tecnico, meccanico di questi nuovi programmi. Per cui in effetti facevo fatica a capire. Poi alla fine me l'ha spiegato, l'ho capito ed è finito col ti amo.
Fantastico, io l'ho seguita con grande passione quella lì che c'era Fru che ti amava la follia.
Sì,
io ridevo e dicevo è fantastico, però perché tu non reagivi in alcune puntate, cioè gli altri
perché non capivo, non sapevo niente, per cui non capendo non sapevo cosa dire. Poi finalmente alle ultime puntate, quando ormai il gioco era solto, mi hanno spiegato e allora è uscito quel ti amo.
Fantastico, io veramente lì ho riso tantissimo, ma soprattutto perché tu sei una persona che comunque sta al gioco, cioè nel senso...
Sì, se me lo spiegano sì, se non me lo spiegano vado a tentoni, perché vado veramente a tentoni, perché non capivo questa cosa, mimicchio, ma chi sei?
Senti, invece parliamo di musica, com'è cambiata la musica da quando hai iniziato tu al giorno d'oggi? Cioè nel senso, gli artisti come sono cambiati?
È cambiato tutto. Oggi gli artisti hanno dei gruppi di lavoro da cui nascono, questi gruppi di lavoro iniziano da soli, poi quando uno fa successo poi molti si fanno poi una cessione alle grandi multinazionali, continuando a lavorare un po' più sereni, però è cambiato tantissimo, per cui anche l'artista, anche il tipo di lavoro, nel senso che oggi i rap sono veramente... formidabili, alcuni veramente forti. Quando poi vai a leggere i testi capisci tante cose, anche la loro provenienza da queste periferie che hanno sicuramente, non vivendoci, hai anche delle condizioni di vita particolari che loro molte volte raccontano anche in maniera credibile, che magari sembra incredibile ad alcuni che non hanno avuto la sfortuna o la fortuna di vivere in certe situazioni. Qui è veramente cambiato e quindi abbiamo pensato di dare un momento di sosta al nostro lavoro e a mio marito, perché dovevamo capire, tant'è vero che ho fatto un programma per Sky che si chiama Mara Impara, in cui io incontro questi nuovi artisti volendo conoscerli, perché ritrovo che abbiano delle qualità e che magari noi non avremmo capito o avremmo avuto paura nel promuoverli magari in maniera tradizionale, mentre invece la loro storia è nata in maniera completamente diversa, e questo è sempre bene imparare.
Perché nel passato, per esempio, gli artisti del passato, gli anni 50, 60, 70, sì, non c'era questa cosa per dove veniva magari raccontato.
C'era internet,
Ok, non c'era internet, c'era un'altra
internet,
cosa.
Che è un'altra possibilità di comunicare in maniera assolutamente diversa, però non essendoci c'era la televisione e la radio.
Okay.
Oltretutto la radio e la televisione erano nazionali, per cui era un fatto di far entrare l'artista in televisione, farlo vedere, farlo promuoverlo nella radio, insomma, era un lavoro assolutamente diverso e la canzone era più tradizionale.
Ok. Invece... guardandoti nelle puntate degli anni scorsi di X Factor, mi rendo sempre più conto che il talento non si misura solo in base alle note che riesci a prendere, cioè il talento è tutta, secondo te che cos'è in realtà?
Il talento è una possibilità di comunicare le cose che pensi, o che hai letto in un testo, oppure spieghi un testo che tu hai scelto e che tu vuoi in parte, per cui era una comunicazione assolutamente quasi sempre poi sul personale, mentre invece il rap è proprio un atteggiamento assolutamente diverso dei ragazzi che si esprimono, raccontano situazioni di vita, motivi di lavoro, insomma è molto differente.
Invece parliamo di Mara Mamma.
Mara mamma,
quando sei diventata mamma?
Sono in tarda età, nel senso mi sono sposata a 35 anni e ne avevo 36, è nata
a 35 ti sei sposata?
Sì.
Ma per l'epoca non era tardi? Per l'epoca?
Molto tardi,
era molto
soprattutto
tardi.
Mio marito aveva 10 anni meno.
Ah sì, giusto, il toy boy, come si chiama
boy.
Adesso?
Poi, sembra che sia assolutamente, oggi si usa dire
oggi si usa dire
ma
che
oggi ci sono molte donne più anziane dei mariti, del compagno, marito, compagno, molto più anziane. Secondo me sono diventata mamma a 36 anni di Giulia e di 40 di Camilla. E, però po' di freno l'ha portato, nel senso che con Camilla, con Giulia sono riuscita a lavorare lo stesso perché è una bambina sola, c'era un po' mia suocera, un po' una tata, eccetera. Quando è nata Camilla ho preso un anno di sospensione perché in effetti con due era complicato, molto più complicato, c'era da badare Giulia che andava all'asilo e Camilla che cominciava, per cui un anno e poi dopo ho ricominciato quando loro hanno trovato il loro equilibrio, che avevano le loro situazioni, ho ricominciato a lavorare.
Il fatto di metterti in gioco, ti ho visto anche su Masterchef,
sì,
e ho visto questa scena per cui hai avuto il terrore di un'anguilla.
No, la terrore, a me l'anguilla mi fa proprio senso.
Ti fa schifo. Cui,
sì, proprio schifo. Avrei lasciato, se avessi dovuto per forza farlo, invece poi Bastiani ci intervenne per la bestia e la mise da un'altra parte.
Ti è divertito fare il programma?
Beh, è stato molto divertente, anche se è stato molto difficile, perché
sì,
in effetti, beh, sai, tu fai da mangiare a casa. Non è che cerchi cose misteriose, poi quando arriva l'impiattamento nasce una catastrofe, perché se uno non ha fatto, per esempio la ragazza che ha vinto, lei era molto brava, aveva fatto già dei corsi di impiattamento, ecco, per cui era sicuramente la numero uno del gruppo, anche se poi qualcuno ha fatto passi da giganti come Nesli, che è un rapper che ha studiato quando è stato all'interno. Devo dire che io non sono stata così brava, ho fatto quello che istintivamente facevo quando arrivava la mappazzona, come diceva Barbieri, nel senso che mettevo tutto assieme, perché a casa fai così, non è che stai a fare il piatto, perché sennò è una tragedia.
Però è stato un qualcosa che ti ha...
Beh, è stato molto divertente, siamo divertiti, abbiamo riso, ci siamo insultati a vicenda fra di noi, nel senso che poi uno non capiva bene una cosa, quell'altro spiegava, non si capiva ancora meno, è stata una tragedia, però divertente.
Senti, io amo il fatto che tu sia libera di dire sempre quello che pensi, però ogni tanto ho visto delle immagini in cui ti rivedevi e dicevi no, che cazzo ho detto.
No,
però...
sì, ma perché in effetti magari spiegarsi bene subito in cose che se tu le spieghi a livello tecnico è difficile sia da spiegare che da capire, quindi devi impoverire il linguaggio tecnico per riuscire a far capire perché hai fatto una cosa. Questo sempre non riusciva. Io poi ogni tanto dico parolacci, di questo mi dispiace molto, soprattutto in ore dove i bambini pare che vedano la televisione, per cui sono sempre molto...
Anche se ormai su YouTube, sono su YouTube i bambini.
Sì, ecco, questo non è bene lo stesso, dovrei trattenermi un po' di più. Ogni tanto ci riesco, ogni tanto non ci riesco.
Ma noi piaci perché sei...
Beh,
così.
Vabbè,
sì, perché sei... No, perché la tua spontaneità veramente non ha prezzo, secondo me.
Ma guarda,
cioè, il tuo punto di forza.
Quella era proprio quella cosa che faccio meno fatica di tutti, perché mi viene proprio naturale. Per cui se tu dici che piace è un dono, se tu dici che piace perché non si capisce, è anche un altro dono.
Senti, molte persone alla tua età direbbero, sai che c'è, io vado al mare, non ho più voglia di lavorare, non frega niente, non frega più niente. Tu invece mi sembri una donna molto attiva.
Ma...
che comunque quello che fa ti tiene viva, immagino.
Sì, mi piace, mi sembra ancora di essere partecipe di qualche cosa, non ho questa... vado al mare anch'io, ma non riuscirei, ho lavorato, sai, quest'anno faccio 60 anni di lavoro,
60.
Perché ho cominciato nel 59, eccetera. Quindi se mi manca il lavoro mi sembra proprio di essere, per questi 60 anni sono stata assente solo quando sono stata malata, come nel caso di Giulia e di Camilla, ho fatto quest'anno di sospensione, però in effetti per me il lavoro è sempre stata una parte fondamentale, sì, della mia vita, per cui mancandomi è un problema, mi manca una grande fetta.
Qual è l'artista che ricordi con più affetto in tutti questi anni?
Sì, ce ne sono stati tanti, voglio dire, dalla Nannini a Mango, a Ferro, a tantissimi altri di cui adesso non ricordo il nome, con cui ho lavorato molto bene.
Invece secondo te l'artista più sottovalutato?
Mango. Perché è veramente un cantante unico. E sottovalutato non so perché, c'è un destino nella vita e forse lui ha seguito il suo destino, ma lui ha veramente delle qualità di canto eccezionali, modernissime, di un'attualità. Infatti quando abbiamo fatto una televisione una volta a Riva del Garda, che c'erano gli inglesi, i quali sono impazziti perché lui aveva questa vocalità, poi era molto legato al Lago Negro, alla sua terra, gli proposero di andare in Inghilterra a fare sicuramente un lavoro completamente nuovo e lui declinò, perché in effetti gli andava bene così, però è stato forse come cantante pop il più forte, tecnicamente a livello vocale fortissimo.
Senti, io ho un esempio a casa di mamma e papà che lavorano insieme, quindi sì, vivono e lavorano costantemente insieme, e la mia domanda è: ma come fate a sopportarvi?
Si litiga.
Si litiga.
Ma per forza, quando una cosa tu la capisci in un modo e il tuo compagno la capisci in un altro, si discute per arrivare a capire entrambi qual è la cosa migliore, per cui litigare poi non è un termine giusto, perché si discute, ma si discute più per illuminare te stesso che per discutere con l'altro, perché parlando e con una persona che è contraria a certe tue idee cerchi di capire se le tue idee sono giuste o sbagliate, ecco, per cui è un chiarimento che fai a te stesso.
Però dei pro e dei contro, perché comunque vi conoscete talmente tanto bene che c'è un certo tipo di sintonia,
sì,
quando si lavora,
non c'è dubbio,
no?
Sì, non
quindi
c'è dubbio, ci si
ti ha aiutato questa cosa?
Mi ha aiutato anche a discutere con gli altri, nel senso che insomma quando tu devi fare delle scelte dove non c'è ancora una prova definitiva del successo eccetera, non c'è dubbio che tutti sono pieni di dubbi e non sempre tutti la pensano come te, per cui si tratta di riuscire a capire se hai ragione o se hai torto parlando proprio con gli altri. Nella discussione nasce un chiarimento.
Invece dalla parte degli artisti, cioè tu arriva un nuovo artista e dici questo sponda sicuramente, per esempio, da lì che cosa fai per...
Bisogna limare la sua capacità, okay, insegnare certe cose che fanno parte fondamentale del mestiere, cercare di fargli capire quando le cose sono eccessive o sono sbagliate, però non c'è dubbio che l'immagine di un artista che farà successo ha delle qualità diverse da tutti gli altri.
Per esempio?
Per esempio la Nannini, quando è venuta da me, mi ha fatto sentire al pianoforte una delle peggiori canzoni che io abbia mai sentito, che aveva scritto lei, però devo dire aveva questa qualità, di questa aggressività vocale, questa timbrica così particolare, questo atteggiamento generale particolare, che ho pensato che potesse essere una che faceva qualcosa, infatti l'ha fatto.
Quindi da lì si lavora per limare, formare,
certo, per dare degli input che facciano, ma guarda, più che limare tu devi solo dare degli input che lima la stessa artista,
okay,
capito? Lentamente li fai come da specchio per far capire quali sono gli errori peggiori, e se l'artista ha interesse o ha fiducia, sicuramente fiducia, pian piano modifica o lima certi suoi atteggiamenti magari eccessivi, e quindi fa tutto da solo con te, che non, magari non insisti su tante cose, ma gli fai capire con gentilezza, senza arrabbiarsi, delle cose che sono importanti.
Invece parlami un po' di Sanremo, quanti Sanremi hai fatto?
Oh, guarda, sai che non lo so più, stavo pensando l'altro giorno, tanti.
Oltre
i 30 sicuro.
Oltre 30?
Ma io credo poi proprio di sì. Il primo l'ho fatto nel 68, vai avanti, tanti anni.
Tanti anni. E qual è la particolarità di Sanremo?
La particolarità di Sanremo è che in una sera tu puoi modificare fondamentalmente la tua vita.
È vero.
Voglio dire, Nada, adesso uno dei vecchi che mi ricordo, ma che freddo fa, arrivò a Sanremo, che era una ragazzina che nessuno tanto conosceva, con quel pezzo diventò un artista vero che ha fatto questo mestiere tutta la vita.
È vero, io per esempio sono di parte, seguivo Ormai il Meta perché è un mio connazionale, e rispetto prima di Sanremo a dopo Sanremo, sì, senza averlo vinto, tra l'altro,
no,
ha avuto un cambiamento pazzesco.
Sì, certo, per cui saremo a questa forza, e quando tu sei pronto, ed in questo Ermal era prontissimo, ha fatto un balzo di molte come si può dire, ha fatto un salto che gli ha permesso di saltare altre situazioni sempre più
faticose. Cioè ha proprio fatto ha saltato tutto.
Ma anche chi non vince, voglio dire, Mango andammo a Sanremo, prima era andato benino con Oro eccetera eccetera, però andò a Sanremo con Lei Verrà, e devo dirti da relativo è diventato prima categoria.
E invece i talent hanno sempre questo potere oppure no?
No, non hanno lo stesso potere Sanremo, no, anche però hanno il potere alcune volte, se l'artista è pronto, è più pronto meglio è, di fare poi delle relazioni, vedi quelli che ho fatto io, i Maneskin, Nigiotti, Licitra, e l'anno scorso Anastasio, cioè ci sono delle forze che spingono, che sugli appassionati rimangono impresse. Sanremo è abbastanza unico.
E Secondo te, cioè nel senso, perché Sanremo, che è concentrato in 5 giorni, ha questo potere rispetto per esempio a un talent di qualsiasi genere che dura mesi, cioè spalmato in mesi, e hai una visibilità molto più ampia?
Perché il poco tempo consente alla gente di stare molto più attenta,
okay.
Lo sente che ci sono pochi giorni. Nel talent tutto si spiana su un periodo molto più lungo. Ci possono essere, le canzoni sono fondamentali, sempre state fondamentali, perché è vero che la canzone ha sempre trainato l'artista, che poi è rimasto in mano con altre canzoni, con la sua storia. Però la canzone concentrata in poco tempo, dove la gente sta molto attenta e molta gente segue, può essere un risultato fantastico.
Mi sono sempre chiesta, un cantante per la maggior parte delle volte il cantante non scrive le proprie canzoni?
Beh, ultimamente non tanto, okay. Perché per esempio Mahmood la canzone l'ha scritta lui ed è andato anche molto bene all'Eurovisione, è arrivato secondo, per cui non è facile avere, per cui ha imposto anche un nuovo, una serie di nuovi di ritmi, di testi, di modo di cantare molto nuovi. Poi Ultimo, che ha avuto adesso un successo strepitoso a Roma, Ultimo è già un po' che è sul mercato, un po' di più, però ecco, comunque la canzone è sempre determinante.
È sempre determinante.
Ah, sì.
E quando c'è l'artista che interpreta e ha un autore, come avviene la relazione tra i due? Perché cioè, deve essere magari una canzone, può essere cucita addosso a una persona.
Certamente,
quindi,
sì.
Cioè, come funziona questo
meccanismo? Beh, funziona che gli autori, se conoscono l'artista, per andare... per farlo funzionare a Sanremo, se si incontrano, se capiscono, certamente aiutano l'artista a dire le cose che lui avrebbe detto se avesse scritto lui.
Ma dai, ok.
Beh, certo, perché è inutile, non c'è credibilità altrimenti, e questo la gente lo sente.
Ah sì? Lo
sì,
sente?
Assolutamente,
si sente?
Assolutamente.
L'importanza dei talent al giorno d'oggi, quanto ha cambiato, perché... ripeto, io vengo sempre dal mondo della danza, per esempio ho visto amici crescere, ha fatto fare il boom al mondo della danza, sì. Magari abbassando un pochino la qualità, ma tutti volevano fare danza e quindi c'è stata un'esposizione nei confronti della danza immensa. È successa la stessa cosa nei confronti del canto?
Certamente, perché ce ne sono tanti di più che cantano, poi tratti, io credo anche nella danza, poi ci sono persone che studiano, che capiscono certe situazioni, che vanno avanti, ed altre che invece si fermano e si sono accontentati di quell'avventura. Ma le canzoni, ribadisco, nella danza il balletto conta come tua predisposizione a fare quel tipo di ballo, mentre è così è nella musica, tu sei un artista forte, ma senza Vasco Rossi, senza Vita Spericolata sarebbe stato sempre grande, ma non così grande, è stata la strada che gli ha aperto alla credibilità.
Meraviglia, queste cose mi emozionano sempre, perché gli artisti sono dei personaggi da un lato molto forti, esposti,
e
dall'altro molto fragili, sì,
certo.
Quindi hanno sicuramente bisogno di qualcuno.
Beh, più che
hanno,
più di avere una canzone che ti veste completamente a pennello, non c'è niente che ti renda forte così. Ma anche gli stranieri tutti, voglio dire, non parliamo solo dell'Italia. I grandi gruppi, i grandi artisti rimangono live in maniera violenta finché la musica, finché la canzone è perfettamente costruita su di loro, ma anche oppure autocostruita su di loro. I cantautori sono tutti così.
Senti, se non avessi fatto X Factor, tutto ciò che comporta il mondo della TV, avresti continuato a fare solo e soltanto la discografica o ti sarebbe piaciuto fare qualcosa?
No, forse no, nel momento come sono facendo la discografica, ancora in un momento in cui tutto è cambiato, forse avrei smesso, sarei serenamente in pensione.
Serenamente
non lo so, avrei fatto magari qualcos'altro, che ne so.
Senti, invece la radio ti piace fare la radio?
Sì, la radio mi piace molto perché è un modo di rimanere in comunicazione con la gente pur non esponendoti, anche se RTL ha la televisione per cui ti esponi sempre, ma è assolutamente diversa dalla televisione, sei molto più libero, molto più, insomma, cercando sempre di stare dentro dei metri di, insomma, senza esagerare, ecco, praticamente, visto che lo dico io, però è piacevole, parli di tutto, parli di tante cose, è piacevole perché lì sei sulla via della libertà, perché puoi parlare di tutto, farti venire in mente qualsiasi cosa che riguarda anche la cronaca, che riguarda
poi sei un bel gruppo, quindi
sì, molto divertente,
quindi molto divertente. Un'ultima domanda, c'è qualcosa che rimpiangi, che dici cacchio quella cosa lì l'avrei fatta in modo diverso? adesso o non l'avrai proprio fatta della tua vita?
No, rimpiangere no, perché non posso permettermi di piangere, niente, è già andata bene così, per cui non esageriamo con i rimpianti. Non ho mai fatto il televisivo, non ho mai, per cui no, ci sono delle cose che non riesco a dire. Se tu mi metti una situazione in cui io non sono convinta e non capisco, lì è difficile farmela fare, perché se non capisco non riesco a trovare il mio metro. Il mio metro di dare delle risposte o di vivere alla mia maniera è troppo importante per me, perché altrimenti o mi vergogno, non sono capace di dirlo o non capisco, capito? Per cui ecco, devo dire che non piango poco. Ho avuto fortuna, perché cominciare a 68 anni a fare la starlet della minchia.
Beh, è comunque un'esperienza...
Beh, particolare.
Pazzesca. Sì, pazzesca. E l'ultima cosa, ho sempre apprezzato, perché so che cosa vuol dire giudicare qualcun altro,
sì,
no?
Molto
ho vissuto i concorsi di danza dietro a mia mamma e mio papà, perché anche loro hanno sempre giudicato, e questa cosa è molto difficile, perché è molto,
molto
difficile dare anche un giudizio negativo.
Molto.
Non puoi illudere le persone.
Più difficile che... Allora... Però ci sono dei momenti in cui tu sei molto indeciso se dire sì o no, perché ti sembra che il ragazzo abbia delle qualità, ma ti sembra che non abbia lavorato ancora sufficientemente per metterle completamente in luce. Per cui in effetti sarebbe un ni, ma poiché il ni non vale, devi dare un sì o no. E qualche volta i sì sono più benefici del no, del sì, perché magari un ragazzo che ha le attitudini giuste ma che non è ancora pronto si aspetta un anno o due continuando a lavorare, non deprimendosi per non fare, perché uno che vuole farlo continua anche dopo i no, e quasi sempre si corregge molto bene. È più giusto dargli un no per fargli capire che non è che gliel'hai dato perché ti è antipatico, che quello non lo farai mai, ma che non è ancora pronto, e una volta che entra in combattimento non pronto è molto più facile che perda, che invece se continua e migliora la sua posizione.
I giovani al giorno d'oggi, se vogliono entrare nel mondo della musica, che cosa devono fare? Hai qualche suggerimento per loro?
Guarda, hanno sicuramente quello di mettersi in luce, quello di lavorare, quello di capire che cosa vogliono dire, come lo vogliono dire, e poi tentare di mettersi in internet anche ai primi tempi, anche se non piace, ma insiste, qualcuno magari che ascolta capirà.
Quindi credi in internet?
Beh,
cioè,
sì, certamente
è un potere,
è una realtà,
è un mezzo
nuovo, un mezzo che se usi bene ti può dare ottimi risultati, un mezzo che se non lo usi non sei di quest'epoca, come me per esempio.
Però tu l'hai capito, invece molte altre persone tutt'oggi non l'hanno capito.
No, io l'ho capito, non puoi tornare indietro. Nelle cose che si inventa è come dire che il telefono è cambiato. Certamente è cambiato tutto, non è che è cambiato solo il telefono, è cambiato tutto. La comunicazione ha avuto un passo o in avanti pazzesco, o indietro pazzesco, questo non so ancora, ma sicuramente è diverso, assolutamente sì.
Va bene, grazie mille Mara per avermi ospitato qui a casa tua. Io andrei avanti per altre ore, perché hai sempre risposto puntualmente in maniera molto sincera alle mie domande, quindi grazie ancora. Io vi saluto e anche Mara vi saluta. Ciao,
arrivederci, grazie.
Step into the world of power, loyalty and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.